Va ora in onda Comizi d'amore, un programma di musica e citazioni cinematografiche a cura di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Buon ascolto.
Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sposano. Del loro amore e si sanno soltanto che è amore.
Auguri, signor.
Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. E l'augurio a Tonino e Graziella sia: al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro amore.
Ammazza, Iago, ti credevo così buono, così bravo, così generoso, un pezzo di pane invece. Quanto sei cattivo. Ma perché?
Comunque mi giudico da me, pure io faccio schifo, mica solo te. Ma perché dovremmo essere così diversi come se credevamo? Perché?
Figlio mio, noi siamo in un sogno dentro un sogno.
Bisogna cercare di inventare nuove tecniche che siano irriconoscibili, che non assomiglino a nessuna operazione precedente, per evitare la puerilità, il ridicolo. Costruirsi un mondo proprio con cui non siano possibili confronti, per cui non esistono precedenti misure di giudizio, che devono essere nuove come la tecnica. Nessuno deve capire che l'autore non vale niente, che è un essere anormale, inferiore, che come un verme si contorce e striscia per sopravvivere. Nessuno deve mai coglierlo in fallo di ingenuità. Tutto deve presentarsi come perfetto, basato su regole sconosciute e quindi non giudicabili. Come un matto, sì, come un matto. Vetro su vetro, perché non sono capace di correggere niente e nessuno se ne deve accorgere. Un segno dipinto su un vetro corregge senza sporcarlo un segno dipinto prima su un altro vetro. Ma tutti dovranno credere che non si tratti del ripiego di un incapace, di un impotente. Niente affatto, ma che si tratti invece di una decisione sicura, imperterrita, alta e quasi prepotente. Nessuno deve sapere che un segno riesce bene per caso e tremando. E che appena un segno si presenta, riuscito bene per miracolo, bisogna subito proteggerlo, custodirlo, come in una teca. Ma nessuno, nessuno deve accorgersene. L'autore è un povero tremante idiota, una mezza calzetta. Vive nel caso e nel rischio, disonorato come un bambino. Ha ridotto la sua vita alla malinconia ridicola di chi vive degradato dall'impressione di qualcosa di perduto per sempre.
Oh. Imbecille, come potevi pensare che ti avremmo ucciso? Non lo sai che noi vorremmo ucciderti mille volte, fino ai limiti dell'eternità, se l'eternità potesse avere dei limiti.
Chi direbbe che il sentimento così profondo della libertà abbia vita in cuori che hanno visi così umili? Umili come lo sono ai margini del mondo, dove si lavora la terra o si ruba, vestiti con gli stracci dei padri, umili visi di figli venuti al mondo senza spiegabile necessità. Eppure, dietro questi visi, di affamati o predoni, cova quel sentimento terribile che la Francia chiamò libertà.
Ah papà, a me mi sa che la vita non è niente.
Beh certo, la morte è tanto.
Quando lei è morto,
tutto quello che doveva fare, la bella è fatta.
Ma papà, io ci penso sempre alla morte, perché dico, come fa uno a morire? Piano piano, respira e fa... E poi com'è non gliela fa più? Tutto un botto non può far più. Ma lui se ne accorge non può far più. Come fa a passare quando è vivo e quando è morto?
Te! E me, fatti fermare da qualche altro, che sono morto qualche volta io. Ma guarda questo, ma...
A papà, come mi piacerebbe stare in pappagallo così che ha preso 300 anni.
È morto un ricco. Qui giace uno pieno di soldi. È morto il più ricco del Camposanto. Pensa un po' che fregatura per lui. Beato il poveraccio. E poi che ne ha saputo che è morto. Scrivono, è morto uno. Avanti un altro. E invece no. Per un ricco morì e come paga il conto alla vita? Paga, sì, ma la vita gli ha dato qualche cosa. Invece il poveraccio paga e dalla vita non ha avuto niente. Che fa il poveraccio? Passa da una morte all'altra morte.
Amici, dove andate? Allora, amici, dove andate?
Cos'hai detto?
Dico, ho parlato io.
Ma non riesco le travecole.
Non mi volete come compagno di strada, eh?
Ma chi è?
Ah, papà, vedi chi era, il corvo?
Si tratta di un uomo malato come me.
È
Ma anche in questa sgradevole situazione Ivan Ilitch trovò conforto. Veniva sempre a fare le pulizie a Gerasim. Gerasim era un giovane contadino pulito, fresco. Io non riesco più a riconoscere me stesso, perché quello che mi faceva uguale agli altri è distrutto. Ero come tutti gli altri, con molti difetti forse, miei e del mio mondo. Tu mi hai reso diverso, togliendomi al naturale ordine delle cose. E mentre tu eri vicino, non l'ho realizzato. Lo capisco adesso che tu stai partendo, e sapere di perderti è diventato la coscienza della mia diversità. Che cosa sarà di me d'ora in poi? Il futuro sarà come vivere con un me stesso, che non ha niente a che fare con me. Devo forse arrivare al fondo di questa diversità che tu mi hai rivelato e che è la mia intima e angosciosa natura. Ma anche se non lo voglio, tutto questo non mi metterà contro tutto, contro tutti.
Mi accorgo ora che io non ho mai avuto alcun interesse reale. Per nulla. Non parlo di qualche grande interesse, ma nemmeno dei piccoli interessi naturali come quello di mio marito per la sua industria, o di mio figlio per gli studi, o di Odetta per il suo culto familiare. Io nulla. E non so capire come ho potuto vivere in tanto vuoto. Eppure ci sono vissuta. Se qualcosa c'era, un po' distintivo amore così per la vita, esso ne arridiva, come un giardino dove non passa nessuno. In realtà quel vuoto era riempito da falsi e meschini valori, da un orrendo cumulo di idee sbagliate. Ora me ne accorgo, tu hai riempito la mia vita di un totale, reale interesse. Dunque, partendo, non distruggi niente di ciò che c'era in me prima. Se non una reputazione di borghese casta, che importa? Ma ciò che invece tu stesso mi hai dato, l'amore nel vuoto della mia vita, lasciandomi, lo distruggi tutto.
Tu, conoscendomi, mi hai fatto diventare una ragazza normale. Mi hai fatto trovare la soluzione giusta della mia vita. Prima io non conoscevo gli uomini, ma avevo paura di loro, ecco. Amavo soltanto mio padre. Ma adesso, lasciandomi, non solo mi fai riprecipitare indietro, ma mi fai andare ancora più indietro. È questo che volevi? Adesso il dolore di perderti causerà in me una ricaduta molto più pericolosa ancora del male che era dentro di me prima di questa mia breve guarigione dovuta alla tua presenza. Prima quel male non lo riconoscevo, ma adesso sì. Attraverso il bene che tu mi hai fatto ho preso coscienza del mio male. E adesso, come potrò sostituirti? Ma forse esiste qualcuno che può sostituirti? Credo che io non potrò più vivere.
Tu sei certamente venuto qui per distruggere. In me la distruzione che hai causato non poteva essere più totale. Hai distrutto semplicemente l'idea che io ho sempre avuto di me. Ora io non riesco a vedere assolutamente niente che possa reintegrarmi nella mia identità. Che cosa mi proponi? Uno scandalo simile a una morte civile. Una perdita completa di me stesso, Ma come può far questo un uomo abituato all'idea dell'ordine, del domani e soprattutto del possesso?
Lascia, la porto io.
No, la porto io.
E portiamola insieme, va bene?
Thank you.
venne l'estate, la stagione delle cicale, delle ortiche, delle merendine sull'erba, dei pomodori. Venne l'autunno. Venne l'inverno e non fece mai tanta neve come quell'anno. E tornò un'altra volta la bella stagione.
Basta, mi sono stufato. Oh, me ne voglio andare. Che sto a fare qua? Tanto non so buono a fare niente. Non so buono manco a parlare con la gente e mo parlo con uccelli. Ma che sto a fare qua? Ditemo voi, con i bagarozzi. Mi sono stufato. Me ne arrivato a casa mia, me ne torno da mia madre.
Ma frate Ciccillo non poteva rispondergli perché dopo un anno che stava zitto la gola gli si era arrugginita.
Ditemo voi, frate Ciccillo, non c'è ragione. Per quale motivo tu sta qui? Notte e giorno, giorno e notte, estate e inverno, col sole e con l'acqua, a fare sto stress di vita. Per quale motivo?
A buscarti il paradiso, figlio mio.
Che vi dispiace se mi riposo all'ombra vostra? Il paradiso.
Ho trovato! Signore Dio, ti ringrazio. Ho trovato.
Perché la nostra vita è dominata dalla scontentezza, dall'angoscia, dalla paura della guerra, dalla guerra? Per rispondere a questa domanda ho scritto questo film, senza seguire un filo cronologico e forse neanche logico, ma soltanto le mie ragioni politiche e il mio sentimento poetico.
Perché realizzare un'opera quando è così bello segnarla soltanto? paga tu, mi devi dare 1000 lire, ma prima di ammazzarti li paghi i buffi.
Ma volete fare una corona, signoro? 1000 lire, cacci, che so. Anzi, dammi altre 1000 così, ma fate subito sta colletta.
Acca tu, madonna tua Maddalena, chi la lasci?
A buon costume.
A fatti scherzi, acca tu. Tu lo sai, io sono una persona istruita. Te lo si dà. Lascia per l'ultima volontà. Come vuoi il trasporto funebre?
Con tutti gli amici dietro che ridono. È il primo che piange e paga la beva a tutti.
E che te ci devo scrivere sulla tomba?
Provare per credere.
Oh, ma che te butti con tutto l'addosso? Dai la catena che i bracciali!
Non è! Voglio morire con tutto l'oro addosso, come i faraoni!
Ma braccia a noi!
Se volete l'oro, può venire a pesca!
Mi è venuto il torcicollo, devo buttare!
Dai, va, diamo soddisfazione al popolo.
Ascolto la pubblicità della radio, metto un tigre nel motore e parto sulla strada dei sogni, dimenticando il resto. Dimentico Hiroshima, dimentico Auschwitz, dimentico Budapest, dimentico il Vietnam, dimentico i profughi e la fame del terzo mondo. Ho dimenticato tutto tranne una cosa, poiché mi ridurranno a zero, ricomincerò da zero.
Avete ascoltato Comizi d'amore, un programma di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Grazie, a presto!